Torniamo negli Stati Uniti per parlare delle rivolte, delle mobilitazioni, delle cosiddette LA riots, ma più in generale delle mobilitazioni contro questa fase della guerra alle persone migranti portata avanti dalla seconda amministrazione Trump. Diciamo che l'attacco del governo Trump all'Iran ha scalzato le rivolte contro i rastrellamenti dell'ICE dalle prime pagine dei quotidiani statunitensi. La questione rimane comunque molto importante. Torniamo quindi a parlare delle mobilitazioni, delle rivolte, più in generale della situazione, molto importante da osservare, perché in qualche modo afferisce anche i processi di trasformazione autoritaria in corso negli Stati Uniti. Una prima trasformazione importante riguarda la ridefinizione dell'ICE, dell'Immigration Customs Enforcement Agency, in chiave di milizia privata, in una sorta di polizia politica che interviene tanto nella sua funzione ufficiale, diciamo, di operare dei rastrellamenti di massa, o mirati, diciamo, ma comunque di intervenire nell'ambito di persone considerate presenti in modo irregolare sul territorio statunitense, ma interviene anche nella repressione dei reati di opinione, nei reati di opinione di studenti, addirittura di turisti, producendo di fatto una compressione ideologica attivata anche attraverso strumenti tecnologici, una compressione ideologica pervasiva, massificata, che in qualche modo ci ricorda il Red Scare del maccartismo, la minaccia rossa del appunto secondo dopoguerra, in particolare appunto quella del maccartismo, che andava a produrre l'idea di delle presenze ostili in quanto bolscevicche sul territorio statunitense, in quanto portatori, portatrici di istanze socialiste o comuniste. In questo caso la rete, il dispositivo sorvegliante che si sta concentrando soprattutto sulla causa palestinese, ma più in generale sulle critiche nei confronti dell'amministrazione Trump, avviene attraverso anche un ricorso a tecnologia, al profiling, all'invasione dei dispositivi, che moltiplica appunto il potere e le capacità di compressione del dissenso. Allora, entrambe le funzioni, quindi sia i rastrellamenti, le deportazioni, sia questa attività di polizia politica preventiva, incarnano un aspetto importante, ovvero la costruzione di un immaginario di paura. I rastrellamenti di massa sono accompagnati da un'estetica militare che è stata attivata in particolar modo dall'amministrazione Trump, perché, come dicevamo, anche quelle precedenti, anche quelle di indirizzo democratico e non repubblicano, avevano portato avanti la loro guerra alle persone migranti, ma in modo meno visibilizzato. In questo caso l'estetica militare ha una sua funzione molto specifica, i prelievi casa per casa, i raid nei luoghi di lavoro, nelle scuole, le volanti senza insegne dell'ICE, appunto di questa agenzia, dell'Immigration Customs Enforcement Agency, avvengono con macchine senza insegne, con persone col volto coperto che scendono e prelevano e rapiscono poi sostanzialmente persone all'interno della loro quotidianità senza nessun tipo di preavviso. Prelevamenti che avvengono nei luoghi di lavoro, nelle scuole e via dicendo, le mamme che sono a fare la spesa con i figli, insieme agli algoritmi di Palantir che identificano le condotte dei bersagli, identificano e segnalano le loro attività quotidiane per andare a identificare il momento migliore per effettuare questo tipo di prelievi, questo tipo di rapimenti, dettano il timing per catturare i loro bersagli. A questo si accompagna la paura di esprimere la propria opinione, se, anche se si è in possesso di un visto, se si è una dottoranda all'interno di un'accademia prestigiosa, se si è un giornalista straniero. Un caso eclatante è stato quello di un giornalista australiano, Alistair Kitchen, che è atterrato in territorio statunitense, già profilato e immediatamente deportato. si stanno normalizzando le perquisizioni informatiche di laptop, di computer portatili, di smartphone negli aeroporti, alle frontiere, si stanno socializzando strumenti, pratiche per evitare appunto questo tipo di controlli e di esiti. Si dice di utilizzare burner phones, telefoni usa e getta o comunque dispositivi che non consentano l'accesso ai profili social, di evitare di esibire all'interno dei propri profili social determinate esternazioni o indirizzi politici. Si produce quindi veramente una compressione ideologica molto potente anche attraverso mezzi tecnologici. Le frontiere diventano luoghi di screening anche di indicatori dell'identità politica delle persone in viaggio, e tutto questo è possibile attraverso un'agenzia, o meglio un coordinamento di agenzie, attraverso il cosiddetto Border Czar, lo zar delle frontiere, Tom Homan, che è stato direttore dell'ICE, che sta coordinando le operazioni multiagenzia tra appunto ICE e Custom and Border Patrol, CBP, attraverso la sinergia con dipartimenti come il DHS, il Department of Homeland Security, del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, governato in questa fase da Kristi Noem, su cui torneremo, fino appunto alla mobilitazione dei militari delle strade, militari nelle strade a fianco di forze dell'ordine già completamente militarizzate da un paio di decenni, ma comunque la presenza di soldati che affiancano le forze dell'ordine per funzioni di ordine pubblico, di militari che si accoppiano alla repressione, ha evidentemente anche una forte funzione di costruzione di un immaginario, di messa in atto anche visibile, visibilizzata, estetizzata di un immaginario politico incarnato dall'amministrazione Trump. Questi processi stanno producendo alti livelli di scontro, sia riots, sia diciamo insurrezionale, sia di scontro istituzionale, visto che ad esempio la California sta lavorando su una proposta di legge per impedire il travisamento e l'anonimato degli agenti dell'ICE che operano questi rastrellamenti, come dicevo prima, macchine senza alcun tipo di insegna da cui scendono persone col volto coperto, bloccano, schiacciano contro il muro individui profilati per immediatamente percepibile il colore della pelle, l'etnia, più approfonditamente una profilazione algoritmica, persone che vengono individuate, geolocalizzate e fermate per strada da volanti da cui da macchine senza nessuna insegna da cui escono persone travisate. Da Los Angeles a San Diego si registrano casi appunto di operazioni condotte da personale sia in abiti civili sia in divisa tattica, volto coperto, che cattura persone per strada o in altri luoghi senza neanche segnalare di che agenzia facciano parte. Per questo la California, come piccola normativa di interferenza, sta varando una legge che impedisca appunto di operare senza nessun tipo di insegna, di effigie a volto coperto queste operazioni. Da questa norma, comunque in fase di varo, da questa norma sarebbero però esenti i militari della Guardia Nazionale, e giusto venerdì 20 giugno, come ben saprete, Trump celebrava sul suo social network Truth the big win, la sua grande vittoria, perché una corte di appello federale ha avallato la sua scelta di impiegare militari della Guardia Nazionale. Per farla breve, in questi giorni il presidente Trump ha posto sotto controllo del governo federale, quindi sotto il suo controllo, circa 4.000 soldati della Guardia Nazionale, che sarebbero sotto il controllo dello Stato della California, e ha mobilitato circa 700 Marines per cercare di sedare le manifestazioni contro appunto questo suo piano iperestetizzato di deportazioni di massa.
Beh,
intanto già un presidente che ha il proprio social network che si chiama Truth, che si chiama Verità, sarebbe qualcosa da romanzetto di fantascienza distopica di serie B. Cioè, proviamo a immaginare un plot, un racconto, una traccia narrativa in cui si dice: in un mondo che si muove verso l'autoritarismo, il presidente ha il suo social network che si chiama Verità. Sarebbe una forzatura narrativa, invece è la realtà in cui viviamo. Aggiungiamo tra l'altro che il presidente in questione ha il lessico di un bambino di 8 anni. Ma vi leggo, un bambino di 8 anni con anche un linguaggio scurrile, ecco. Non tutti i bambini di 8 anni utilizzano lo stesso tipo di vocabolario. Nello specifico vi leggo questo piccolo estratto dal post passato alla storia come The Big Win, la grande vittoria. I giudici si sono ovviamente resi conto che Gavin Newsom, e qua c'è il gioco di parole, il governatore della California si chiama Gavin Newsom, si è rivolto Trump al governatore della California definendolo New Scum, quindi nuova feccia, nuovo schifo. Appunto, comunque, Gavin Newsom è incompetente e impreparato, ma la questione è molto più grande di Gavin, perché in tutti gli Stati Uniti, se le nostre città e la nostra gente hanno bisogno di protezione, siamo noi a fornirgliela nel caso in cui la polizia statale locale non sia in grado di farlo, per qualsiasi motivo non sia in grado di fare il suo lavoro. Che cosa indica questo? Questo big win indica probabilmente una visione più sul lungo periodo, indica la volontà di operare un forte accentramento del potere repressivo, e rendiamoci conto che gli Stati Uniti, che gli stati che compongono gli Stati Uniti hanno un fortissimo grado di autonomia per queste cose. Per provare a fare un parallelo sicuramente molto improprio, ma che può essere in qualche modo efficace per provare a percepire che cosa sentano ad esempio gli abitanti della California in questo caso, rispetto a questa forte interferenza, a questo forte accentramento di potere da parte di Trump. Proviamo a immaginare noi cittadini italiani, noi in Italia, proviamo a immaginare che Ursula von der Leyen invii l'esercito italiano ed europeo a reprimere delle proteste in corso in Italia senza che il governo italiano sia favorevole, come se ci fosse appunto una sottrazione di sussidiarietà, una sottrazione di autonomia decisionale, e il governo europeo prenda il controllo dell'esercito italiano per reprimere dei moti di protesta che possono essere un problema di ordine pubblico, trattati appunto attraverso l'utilizzo dell'esercito. Sicuramente è una grossa frattura, ma è soprattutto un'evidente ridefinizione del potere, una forte centralizzazione del potere. Poi, per essere precisi, il Pentagono ha specificato che i militari schierati a Los Angeles si occuperanno solo, tra virgolette, di difesa delle strutture e del personale federale, e non saranno direttamente coinvolti nell'attacco ai manifestanti. Ma innanzitutto diciamo che sono limiti molto labili che, per esempio, potrebbero saltare qualora Trump invocasse questo famoso Insurrection Act. Insurrection Act è una legge del 1807 che prevede l'utilizzo dei militari per ristabilire l'ordine o per implementare delle leggi. In passato, per esempio, è stato utilizzato paradossalmente rispetto al caso odierno per implementare le leggi sulla desegregazione razziale. Insurrection Act, che viene citato fortemente come carta da giocare, tra le persone che lo invocano c'è anche Pam Bondi. Pam Bondi, United States Attorney General, quindi la procuratrice generale degli Stati Uniti, la persona che è a capo del Dipartimento di Giustizia del governo federale ed è la principale consulente in materia legale del presidente Trump, sostiene appunto l'utilizzo dell'Insurrection Act, e rispetto a una domanda specifica su cosa ne pensasse del confronto tra quanto sta avvenendo a Los Angeles e quanto avvenuto il 6 gennaio a Capitol Hill, ha risposto che quanto è successo il 6 gennaio a Capitol Hill era tutta un'altra cosa, molto meno rilevante. Ricordiamo che Trump ha graziato le persone che hanno preso d'assalto il Parlamento statunitense appena si è insediato. Questo è semplicemente per descrivere il livello di scontro non solo di strada, ma il livello di scontro istituzionale. E siamo a livelli di scontro tali per cui un senatore democratico, Alex Padilla, è stato immobilizzato a terra e ammanettato semplicemente perché voleva intervenire alla conferenza stampa di un'altra persona che abbiamo citato, della direttrice del Department of Homeland Security, del Dipartimento di Sicurezza Nazionale, Kristi Noem. Ma soprattutto siamo a livelli di rivoluzione, diciamo, di una radicale trasformazione della politica e della classe politica stessa, per cui rivoluzione reazionaria ovviamente, ma di questo si tratta, per cui a dirigere il Dipartimento della Sicurezza Nazionale c'è proprio una persona come Kristi Noem. Non è una persona qualunque, non è una persona che abbia un, diciamo, curriculum istituzionale in grado di porla alla direzione del Dipartimento di Sicurezza Nazionale. Kristi Noem è quella persona che ha posato davanti alle gabbie con le persone migranti rastrellate dentro. È una persona che dichiara di aver ucciso un proprio cane da caccia perché non riusciva bene l'addestramento. È una persona che dice che sua nipote di 2 anni ha un pony e un fucile. È una persona che è cresciuta come latifondista in un ranch imbottito di armi, ma soprattutto che è stata allevata politicamente, che è cresciuta politicamente all'interno del Tea Party, della destra ultraconservatrice, antistatalista tra l'altro. Kristi Noem nasce in un contesto ideologico politico a tratti eversivo, che mette insieme l'antiabortismo, l'omofobia, la transfobia, il razzismo, e lo accoppia a quel mondo dei tipi barricati con armi e cibo nelle fattorie, a quel tipo di destra che crede che lo Stato debba lasciare libertà totale ai veri americani, ovviamente bianchi, etero e armati. E adesso questa persona governa l'agenzia centrale, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, governa l'apparato della sicurezza interna, quella struttura che molto probabilmente aveva già pronti i piani per il dispositivo interforze, per organizzare l'architettura del dispositivo interforze da schierare nelle strade ancora prima che scattassero le rivolte. Visti i tempi, vista l'accelerazione, visto che da che si sono manifestate le rivolte nelle strade di Los Angeles, l'architettura militare e repressiva era già pronta. E rendiamoci conto, di nuovo, tornando al livello di scontro negli Stati Uniti, siamo in un contesto in cui la violenza politica prende forme concrete, alcune forme vengono iperrappresentate, come Luigi Mangione, come Elias Rodriguez, altre vengono tenute più sottotono, come il caso recente di Minneapolis, di Vance Bolter, che appunto una persona all'incirca di questa dello stesso background politico di Kristi Noem, un repubblicano radicale che si è presentato vestito da poliziotto di fronte alle case di due politici democratici, ha ucciso una coppia e ne ha ferito un'altra andando casa per casa a sparare a persone vicine al Partito Democratico. Questo non vuole essere in nessun modo un endorsement nei confronti del Partito Democratico, che sia statunitense o che sia italiano, anche perché il Partito Democratico statunitense, come dicevamo prima, ha messo in atto senza sosta deportazioni e rastrellamenti come forma di disciplina, per esempio, della manodopera ricattabile senza cittadinanza e indispensabile per quel mondo che va dall'agricoltura all'edilizia, alla manodopera a basso costo nella ristorazione, nel settore alberghiero e via dicendo, semplicemente per descrivere il livello di scontro in atto. Un ultimo aspetto politico interessante, prima di passare poi ad alcuni elementi tecnici che si stanno evidenziando nell'intelligenza anche di strada, di scontro nelle LA riots. Un altro aspetto politico riguarda la sottrazione di supervisione rispetto all'operato dell'ICE e rispetto a che cosa avvenga nelle sue strutture detentive. L'amministrazione Trump ha emanato linee guida che limitano l'accesso di rappresentanti del Congresso, quindi di parlamentari statunitensi, alle strutture gestite dall'Immigration and Customs Enforcement, dall'ICE. Dopo che diversi parlamentari si erano lamentati per non essere stati fatti entrare nel corso di quelle visite routinarie, di visite di controllo fin qua consentite, ecco che l'amministrazione Trump sta emanando delle linee guida per impedirne l'accesso. Non si capisce che cosa vogliano nascondere, non si capisce che cosa vogliano nascondere all'interno dei centri di detenzione dell'ICE, molto probabilmente condizioni di disperazione, di sovraffollamento, probabilmente la volontà di assumere un controllo totale, di monopolizzare il controllo su quelle che potremmo definire le soglie di visibilità della sofferenza, perché come vediamo anche qua in Italia, la guerra alle persone migranti è qualcosa che va esibito in alcune sue funzioni e che va invece nascosto in altre. Esibire un determinato grado di sofferenza inflitta al nemico costruito, in questo caso appunto le persone senza documenti, può essere qualcosa di funzionale alla propaganda di regime, ma senza lasciare che gli avversari possano accedere magari a quelle immagini di bambini che piangono e che potrebbero essere invece controproducenti nella costruzione appunto di questo corpus di propaganda. Appunto, possiamo riconoscere delle dinamiche comuni con il contesto italiano. Da un lato la costruzione di un corpo fidelizzato, di una milizia utile da utilizzare per scopi politici. L'ICE sta diventando una milizia sostanzialmente politica, una milizia sotto un forte controllo dell'amministrazione Trump. In Italia il DL Sicurezza ha prodotto un rafforzamento di elementi di già consolidata fidelizzazione delle forze dell'ordine verso la destra. Si sta producendo appunto quello che può essere definito il diritto penale dell'amico, quindi la costruzione di una casta militare securitaria, militare repressiva, fortemente fidelizzata alla politica. Questo è un primo aspetto. Un altro aspetto in comune, come dicevamo, è l'attacco alle strutture di supervisione, l'attacco ai diritti umani che si muove attraverso, intanto in questa fase, un attacco alle strutture di supervisione. Quindi la promozione, per esempio qui in Italia, qui in Europa, da parte dell'Italia insieme alla Danimarca, di questo depotenziamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di centri detentivi, quindi sottrarre la possibilità alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di esprimersi rispetto ai centri detentivi per migranti. Tutto questo rientra abbastanza all'interno della stessa strategia, perché la War on Migrants, la guerra alle persone migranti, serve come propaganda, ma chi la agisce deve avere il controllo sulle soglie di sofferenza inflitta che possono essere esibite o che devono essere nascoste. Ci ascoltiamo intanto Altered States di Zig Zags.
Take one, give it a couple seconds, take one.
We'll be right back.
Spostiamo da questo quadro politico che abbiamo cercato di delineare, sottolineando come appunto al di là dello scontro di piazza ci sia uno scontro istituzionale molto forte e ci sia la costruzione di milizie repressive che partendo dall'attacco e dal rastrellamento alle persone senza documenti estendono il loro campo di intervento alla compressione ideologica. Attaccano l'identità politica di persone che possono essere filtrate alle frontiere o deportate o semplicemente minacciate di deportazione, che è un altro strumento sufficientemente efficace nel plasmare poi che cosa sia esprimibile, che cosa debba essere celato fino a scomparire, represso appunto. Parallelamente, nelle rivolte in corso negli Stati Uniti e nel loro punto caliente di Los Angeles, possiamo vedere coesistere da un lato l'assedio della militarizzazione, qualcosa di molto concreto, qualcosa di molto fisico, dall'altro la capillarità della sorveglianza messa in atto da una smart city come Los Angeles. E di fatto le LA Riots sono una grande rivolta nella Smart City, qualcosa di cui avevamo già parlato anni fa, se non ricordo male era il 2019, affrontando quelle di Hong Kong. Quella forse era stata la prima insubordinazione, il primo ammutinamento, il primo scontro di strada all'interno di un tessuto sorvegliante interattivo come una smart city. Nel caso specifico, una notizia interessante, interessante perché personalmente il mio immaginario cyberpunk viene particolarmente attivato, titillato da queste notizie. Sono quasi commosso infatti nel darvene lettura, ma vi leggo un piccolissimo articoletto pubblicato da 404 Media. Diverse auto senza conducente, quindi auto autonome, taxi autonomi di Waymo, sono state incendiate a Los Angeles durante le proteste anti-ICE e l'azienda ha dichiarato di avere temporaneamente disabilitato le possibilità delle auto, appunto Waymo a guida autonoma, di circolare nel centro di Los Angeles. Un portavoce dell'azienda ha affermato che sta collaborando con le forze dell'ordine per determinare quando sarà possibile rimuovere le auto incendiate e vandalizzate. Immagini e video di diversi veicoli Waymo in fiamme sono diventati rapidamente virali. 404 Media non ha potuto confermare in modo indipendente quanti veicoli siano stati incendiati, ma diversi sono stati visti nei notiziari e nei video girati dalle persone presenti sul posto. Il fatto che le automobili a guida autonoma Waymo debbano utilizzare videocamere che registrano costantemente l'ambiente circostante per funzionare significa che la polizia ha iniziato a evidentemente considerarle fonti per filmati di videosorveglianza. Ad aprile avevamo riferito che il Dipartimento di Polizia di Los Angeles aveva ottenuto filmati da una Waymo durante le indagini su un altro conducente che aveva investito un pedone ed era fuggito dalla scena. Questo semplicemente per descrivere la capillarità di sensori molecolarizzati nel territorio, in questo caso identificati intelligentemente all'interno delle macchine a guida autonoma Waymo. Più in generale anche con le Tesla l'abbiamo visto in passato, avevamo visto per esempio il controllo proprietario che la stessa azienda possa avere senza passare attraverso i circuiti di legittimazione, di approvazione per l'accesso ai filmati delle proprie automobili. Le macchine a guida autonoma, le macchine con forti elementi di automazione dei processi di guida, al di là del fatto che rimandano al trasferimento di saperi tra la machine vision applicata alla guida e il settore bellico, visto che c'è stato un forte trasferimento di conoscenze dal civile al militare portato dall'avanzamento dei sistemi di guida autonoma e trasposto ai sistemi d'arma autonoma. Ma nello specifico l'aspetto intelligente riguarda proprio il riconoscere la presenza e il ruolo e la funzione di qualcosa che apparentemente può sembrare sì qualcosa di dirompente, ma non immediatamente di proliferazione nell'ambiente sorvegliante. Come dicevo, questo rimanda un po' al concetto di lotta, di scontro nella Smart City, rimanda a quanto era diventato una pratica di lotta a Hong Kong nel 2019, appunto probabilmente la prima rivolta nella Smart City. Nello specifico c'era stata nel 2019, se non ricordo male, questa mobilitazione contro la legge che introduceva l'estradizione verso la Cina e che venne percepita come una stretta repressiva contro la dissidenza anticinese autonomista. In quel caso si diffusero varie pratiche, diciamo, di buon senso da adottare in un momento parainsurrezionale. Per esempio l'utilizzo e il ricorso a telefoni usa e getta, il ricorso a piattaforme alternative per comunicare, a piattaforme sicure, nello specifico oltre a chat di canali di videogiochi, addirittura chat di Tinder, era stato utilizzato Telegram, ma soprattutto si erano diffusi, c'era stato un picco nelle vendite di un'app, nello scaricamento di un'app che si chiama BridgeFi, un'app di messaggistica di prossimità che utilizzava il protocollo, utilizza perché credo sia ancora possibile scaricarla. BridgeFi utilizza il protocollo Bluetooth per inviare messaggi che possono diffondersi nel corpo del corteo senza l'utilizzo delle paline, senza l'utilizzo dei ripetitori, passano come sussurri tra un telefono e l'altro, è qualcosa di molto utile per decentralizzare i flussi di comunicazione. Altri suggerimenti riguardavano l'utilizzo di denaro contante e non l'utilizzo della moneta digitale, delle tessere, delle schede per i trasporti per evitare di essere tracciati, ovviamente l'introduzione di travisamento, maschere antigas e via dicendo. Ma anche poi forme di tutela attiva, pratiche come l'utilizzo dei laser per disturbare l'ottica delle forze dell'ordine e nello specifico decine di lampioni smart, di smart lamp, che rimandano appunto a quanto sta avvenendo in questi giorni, quanto è avvenuto nelle ultime settimane a Los Angeles, così come sono state distrutte le Waymo, le macchine a guida autonoma, in quanto intrise di telecamere. Anche in quel caso a Hong Kong erano state abbattute, flexate, segate a colpe di flessibile queste paline smart, e addirittura i dipendenti della Tic Tac Technologies che le realizzavano erano stati identificati come nemici e minacciati, tanto da interrompere l'installazione di nuovi lampioni sorveglianti durante quel periodo di lotta. Questa è la forma che prende il conflitto, come si plasma plasticamente all'interno dell'ambiente sorvegliante dilagante.